so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be said.
Eccoci ben ritrovate e ben ritrovati ad una pillola di matematica. Oggi questa pillola riguarda grandi e piccini, quindi avvicinatevi alla radio, possiamo anche non prendere carta e penna, perché non faremo calcoli con i numeri, ma faremo calcoli con le frasi. E allora questo mistero lo svegliamo subito perché adesso parte la domanda che ho per voi. La domanda che ho per tutte e tutti è la seguente. Che cos'è la matematica? Che cos'è la matematica? Ve l'hanno mai fatta questa domanda? Ci avete mai pensato? Proviamo a dare una risposta. La domanda è semplice, facile. Possiamo rispondere altrettanto facilmente? Sì? Sì, contare. Sì, la matematica è far di conto, si diceva all'epoca, alla mia epoca, è far di conto, contare, sì. Risolvere problemi, pure quello, sì, in effetti la matematica è utile a volte per risolvere determinati problemi. Cos'altro? Ragionare, bene, sì, ragionare. Beh, sì, molte volte si dice che la matematica è il ragionamento, vabbè, ma non è che nelle altre materie voi non ragionate, no? Ragioniamo in tutte, quando studiamo qualsiasi cosa, quindi anche la matematica è ragionamento, sì. E anzi, se noi uniamo tutte queste risposte, forse troviamo un solo termine, una sola parola che possa indicare tutto questo. E la parola è logica. Logica matematica. Noi uniamo queste due parole, la logica alla matematica, anche se noi logica l'abbiamo sentita nelle altre pillole, quelle delle maestre che ci parlano della grammatica, anzi loro ci hanno raccontato che la logica, o ce lo racconterebbero in questo modo, la logica viene dal greco, dalla parola greca che è logos, che significa appunto parola, pensiero, discorso. E dunque la logica sembra più un aspetto della grammatica, però come avete detto voi, è anche logica è legata al pensiero, al ragionamento, no? Che c'è dietro un pensiero. E in matematica la logica è un mondo bellissimo, perché? Ma questo è molto facile da spiegare, perché se noi prendiamo i numeri e ci giochiamo, che mondo creiamo? Che mondo, in quale mondo siamo se noi giochiamo con i numeri e operiamo con questi? Sì, l'aritmetica, 3 più 5, un mezzo per 0,7, questo è l'aritmetica, giocare con i numeri. Se giochiamo con i numeri e le lettere, in quale mondo noi operiamo, in quale mondo siamo? Beh, siamo nell'algebra, qualcuno di voi, qualcuna di voi già è dentro questo mondo, però pensiamo un attimo, A uguale area uguale base per altezza diviso 2. Che cos'è questa? È una formula, sì, che ci serve per calcolare dei problemi. In realtà è l'area del triangolo che ha base B e altezza H. A uguale B per H diviso 2 è comunque algebra e quindi è giocare, lavorare, operare con numeri e lettere. E se noi giochiamo, operiamo con delle frasi, possiamo giocare, operare come con i numeri, come con le lettere, con delle frasi? La risposta è sì, e allora siamo nel grande, del bellissimo mondo della logica matematica. E allora facciamo subito degli esempi, cioè le frasi diventano per noi degli oggetti con cui giocare. Possiamo giocare con delle frasi? Sì, proviamo. Allora, in realtà non tutte le frasi ci piacciono, non tutte le frasi faranno parte del mondo della logica matematica. E prendiamo un esempio. L'esempio può essere, diciamo, una frase, la prima frase che ci viene in mente è Roma fa schifo. Allora, questa frase ci interessa dal punto di vista della logica matematica? No, non ci interessa perché a questa frase noi non possiamo attribuire un valore di verità, cioè possiamo dire che è vera questa frase o che è falsa questa frase o non possiamo dire né l'uno né l'altro. Beh, io credo che a seconda di chi risponde o anche del periodo, del giorno, dell'anno, dell'era, di chi risponde noi possiamo avere delle risposte molto diverse. C'è chi dirà vero, e c'è chi dirà falso, e c'è chi dirà boh. E allora questa frase non è una frase che noi possiamo studiare, con la quale noi possiamo giocare. E quindi via. Roma fa schifo è una frase che non ci interessa. Roma è la capitale d'Italia. Questa frase ci può interessare, fa parte del mondo della logica? Beh, dobbiamo soltanto per capirlo, dobbiamo soltanto pensare. Posso dire se questa frase è vera o falsa? Sì, direi di sì. Roma è la capitale d'Italia. È vera. Quindi è una frase che fa parte del mondo della logica e noi la chiameremo proposizione logica. Anzi, visto che siamo in matematica e noi vogliamo essere abbastanza smart, no? Abbastanza rapidi, la chiamiamo anche con la lettera maiuscola. A. La frase Roma è la capitale d'Italia, per noi è una proposizione logica e la chiamiamo A, la frase A. Benissimo. Roma è un pianeta del sistema solare. È una frase con cui noi possiamo giocare, con cui possiamo operare nel mondo della logica? Roma è un pianeta? Direi di sì, direi di sì. Perché? Perché a questa frase noi possiamo dire se è vero o falsa. Di questa frase noi possiamo dire che tutti lo possiamo dire. Se studiamo, se andiamo a scartabellare un pochino l'elenco dei pianeti del sistema solare, vediamo che Roma non fa parte, non è un pianeta del sistema solare e quindi per noi la frase è falsa. E questo ci sta bene? Certamente che ci sta bene, perché noi giochiamo, operiamo con le frasi vere o con le frasi false. E quindi, perfetto, questa frase fa parte del nostro mondo. Sembrerà un po' strano, forse, però è una frase sensata. Proviamo a fare altri esempi di proposizioni logiche, cioè di proposizioni che facciano parte del nostro mondo. Il 2 è un numero pari, sì? È vero o falsa? Posso dire se è vero o falsa? Certo, tutti lo possono dire, tutti attribuirebbero il valore di verità corretto a questa frase, che è vero, e dunque è una frase logica, è una proposizione logica. Il 2 è un numero dispari, è una proposizione logica? Il 2 è un numero dispari? Direi di sì, perché la frase è per tutti noi, per tutte noi che abbiamo studiato molto bene l'aritmetica, per noi 2 è numero dispari, è una frase falsa e dunque è perfetta per giocare. Allora, siamo pronti abbiamo capito qual è il nostro mondo. Il mondo della logica è fatto di proposizioni logiche, cioè di frasi alle quali noi possiamo attribuire il valore di vero o il valore di falso. Tutto il resto, tutte le altre frasi, non ci interessano. Chi ha rubato la marmellata non è una frase che ci interessa perché non possiamo dire se è vera o falsa. Allora, un po' le cose soggettive non ci stanno bene. Questo libro è interessante. Carlo è bellissimo. Tutte queste frasi non fanno parte del nostro mondo. Ci dispiace, però su queste dobbiamo lavorare nel campo della grammatica. E allora queste le possiamo studiare in questo senso, ma non nella logica matematica. E allora la logica si occupa di studiare le proposizioni, le frasi, per le quali si può dire se sono vere o false. E poi? Beh, le frasi possono essere così semplici come le abbiamo fatte noi, le abbiamo dette noi finora, però possono essere unite tra di loro attraverso quelli che noi chiamiamo dei connettivi logici. Che poi dopo vedremo, non sono altro che elementi della grammatica. E allora, il primo modo per giocare con una frase è negarla, fare la negazione di questa frase. E allora, se noi prendiamo la proposizione A, quella che avevamo chiamato proposizione A, che era Roma è la capitale d'Italia, bene, noi possiamo negarla. E qual è la negazione di questa frase? La frase negata è Roma non è la capitale d'Italia. Oppure non è vero che Roma è la capitale d'Italia. E questa proposizione continua a essere una proposizione logica oppure no? Non è più una proposizione logica negando la proposizione di partenza, la frase di partenza. Possiamo cioè dire se è vero o falsa la frase? Se possiamo dirlo, allora va bene, se non possiamo dirlo, allora la scartiamo. Roma non è la capitale d'Italia, è falsa, dunque per noi va benissimo. L'altra frase, qual era? La frase B, Roma è un pianeta. Possiamo negarla questa frase? Sì, neghiamola. Roma non è un pianeta del Sistema Solare. Questa frase possiamo dire se è vera o falsa? Sì, questa frase è vera. Roma non è un pianeta, è vera e dunque fa ancora parte del nostro mondo. Quindi prendere una frase A o una frase B e negarla, comunque ci restituisce un'altra frase che chiameremo negazione di A e negazione di B, non A e non B, e questa frase continua ad essere una proposizione del nostro mondo. In particolare, beh, l'abbiamo già capito, se A è vera, non A è falsa. Se B è falsa, non B sarà vera. Quindi se neghiamo una frase vera, otterremo una frase falsa. Se neghiamo una frase falsa, otterremo una frase logicamente vera. Va bene così? Ci fermiamo un attimo e poi dopo riprendiamo con altre due congiunzioni. Eccoci nel mondo della logica matematica, stiamo operando, facendo delle operazioni con delle frasi e l'altra operazione, la seconda operazione che facciamo dopo la negazione è quella della congiunzione. Allora possiamo dire questa frase: Roma è la capitale d'Italia e un pianeta del Sistema Solare. Cioè abbiamo legato la proposizione A e la proposizione B con la congiunzione E. Roma è la capitale e Roma è un pianeta. Che valore, questa frase completa, che valore di verità ha? È una frase complessivamente vera o falsa? E beh, per capirlo dobbiamo analizzare le due singole proposizioni che compongono la proposizione finale. E quindi dobbiamo dire la prima frase, Roma è una capitale, è la capitale d'Italia, è vera. La seconda frase, B, è Roma è un pianeta, che è falsa. E se io lego queste due proposizioni A e B con la congiunzione E, la proposizione A e B sarà falsa. Perché? Perché una delle due è falsa. E quindi se io vado in giro, entro nel bar e dico Roma è la capitale d'Italia e Roma è un pianeta, e allora chi mi ascolta dedurrà che io ho detto una frase falsa. Perché una delle due è falsa. E quindi se unisco con la congiunzione E due proposizioni, affinché sia vera tutta la frase, devono essere vere i singoli componenti, le frasi che compongono la mia, proposizione finale. E dunque, la frase corretta, se voglio una frase vera, devo dire Roma è la capitale e Roma non è un pianeta. Tutta questa frase, essendo composta da due proposizioni vere, sarà. Qual è l'altra possibilità? Il secondo modo di congiungere due proposizioni A e B è attraverso la disgiunzione, e quindi con la O. Se io ho una proposizione A e una proposizione B, posso creare la proposizione composta da A o B. Che valore di verità ha questa frase? E allora riprendiamo sempre lo stesso esempio. Roma è la capitale o Roma è un pianeta. Questa frase, se io la pronuncio appunto nel nostro bar, vado in giro e la pronuncio al bar, oppure alla festa, oppure in giardino, oppure a casa. Che frase? È vera o falsa? Beh, questa frase è vera. Perché? Perché se io unisco le due frasi semplici con la disgiunzione, con la O, sto chiedendo che una delle due sia vera. Almeno una delle due sia vera, ma mi basta che sia vera una delle due frasi. E se è vera una delle due frasi che compongono la frase finale, e allora io sto dicendo una verità. E quindi se io dico Roma è la capitale e un pianeta, scusate, un pianeta, Roma è una capitale o un pianeta, io sto dicendo comunque una verità. Perché la prima parte è vera, anche se la seconda è falsa. Per capire tutto questo, quindi è una differenza profondissima se io unisco due frasi con la congiunzione e o con la disgiunzione o. È molto diversa. E quindi un esempio può essere questa: quando io leggo no, quando dovremmo lavorare, quando cerchiamo lavoro e qualcuno mette questa inserzione: cercasi segretario che conosca l'inglese o il francese. Oppure l'inserzione è un'altra: cercasi segretario che conosca l'inglese e il francese. Beh, voi lo capite che queste due frasi sono logicamente diverse. Perché? Perché sono sì formate dalle stesse due proposizioni semplici. Io conosco l'inglese e io conosco il francese, ma legandole con la E oppure legandole con la O, io sto creando una frase che ha un senso logico, un valore logico differente. Perché? Perché se supponiamo che io conosca soltanto l'inglese, a quale delle inserzioni posso rispondere per provare a ottenere quel posto? Eh beh, se conosco soltanto l'inglese, io posso andare, posso presentarmi soltanto nella frase in cui c'è la disgiunzione, c'è la O, perché logicamente è una frase che richiede che almeno una delle due sia vera, ma non tutte e due contemporaneamente, cosa che invece è richiesta con la frase che unisce le due richieste con la congiunzione e. E dunque, cercasi segretario che conosca l'inglese e il francese. Unisce la necessità di conoscere, l'obbligo di conoscere l'inglese e contemporaneamente il francese. Mentre cercasi segretario che conosca l'inglese o il francese, qua si possono presentare quali tipi di candidati, quali tipi di persone. Beh, tutti quelli che conoscono l'inglese e basta, tutti quelli che conoscono il francese e basta, ma anche ovviamente tutti quelli che conoscono tutte e due le lingue. D'accordo? E quindi ecco che assume forse maggiore chiarezza anche il nostro uso quando noi usiamo la congiunzione e o la disgiunzione o per poter parlare. Se io metto la O, sto chiedendo una delle due, almeno una delle due richieste. Se io congiungo due richieste, due frasi con la lettera E, con la congiunzione E, facendo una richiesta molto più forte, cioè che io voglio l'intersezione, se usiamo i termini insiemistici, di tutte le persone che conoscono l'inglese, sia il francese. E ci fermiamo un attimo perché poi parliamo di un altro connettivo logico che è l'implicazione. Ecco, siamo nel mondo delle frasi, nel mondo della logica che opera con le frasi e le frasi le posso unire con i connettivi logici. Il connettivo logico, la negazione, la non, la congiunzione, la e la disgiunzione, la o. Un altro modo di legare due frasi è con l'implicazione. A implica B, la frase A implica la frase B. Crea un legame che è molto particolare. E allora facciamo l'esempio che hanno fatto le nostre maestre di grammatica in una pillola precedente. Se indosso la mascherina, allora proteggo chi mi è vicino. Qui ci sono due frasi. La frase A è indosso la mascherina e la frase B, la proposizione B, proteggo chi mi è vicino. E, unendole in questo modo, A implica B. Sto chiedendo appunto che se, premessa, indosso la mascherina, allora, conseguenza dell'implicazione, la conseguenza dell'implicazione è che proteggo chi mi è vicino. Le maestre di grammatica hanno chiamato queste due parti protasi, la prima, la premessa, e apodosi, la conseguenza. Noi che siamo matematici dobbiamo cambiare un pochino i termini e chiameremo molto più chiaramente ipotesi la prima parte e tesi la seconda parte. Perché molto più chiaramente? Beh, perché qui noi abbiamo, no, vabbè, sono importanti tutti e due, quindi dobbiamo unire la terminologia e capire che stiamo dicendo la stessa cosa con altri termini. E quindi la struttura A implica B significa che io da una ipotesi, da dei dati di partenza, possiamo anche chiamarli così in matematica, ottengo una conseguenza, cioè dei risultati, cioè sto legando da una implicazione due frasi. Per essere vera questa implicazione, beh, attenzione, io devo partire da una premessa, da una ipotesi vera e ottenere una conseguenza vera. E dunque tutta la frase A implica B sarà vera. Ma se io partendo da una premessa vera, A vera, ottengo B falsa, cioè non la conseguenza che, non la verità della conseguenza della tesi, non ottengo tesi vera ma la tesi falsa, e allora la implicazione è una implicazione, è una frase falsa. Noi dobbiamo pensare, facendo degli esempi, al fatto che questa struttura logica è la base, è l'essenza, direi, del teorema. I teoremi li conosciamo tutti. Il più famoso teorema che conoscete, sì, Pitagora. Il teorema di Pitagora è una struttura di questo tipo. Perché? Se recitiamo a memoria il teorema di Pitagora, diciamo in un triangolo rettangolo il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente ai quadrati costruiti sui cateti. Ok? Beh, dov'è questa implicazione materiale? Dov'è questa struttura logica? Beh, c'è. Basta rienunciare questo teorema in questo modo. Se ho un triangolo rettangolo, allora il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente ai due quadrati costruiti sui cateti. Allora, qual è la premessa? Ho un triangolo rettangolo. Qual è l'ipotesi? È questa. Qual è la tesi? La somma dei quadrati è uguale all'altro quadrato. E questa è la tesi. Per essere vero questo teorema, questa frase, questo enunciato, devo partire da una premessa vera. L'unica possibilità che ho è ottenere la tesi, cioè la verità della tesi. E quindi devo dimostrarlo. E cos'è una dimostrazione? Beh, la dimostrazione di un teorema è proprio questo, partire da una premessa vera. La prendo vera, ovviamente, quindi prendo un triangolo rettangolo, non è che prendo un quadrato, prendo un triangolo rettangolo, quindi questa è la mia forza, parto da una premessa vera e attraverso la dimostrazione, cioè una serie di passaggi logicamente coerenti, arrivo a dimostrare la verità della frase che costituisce la conseguenza, la tesi, e quindi scopro che la somma dei quadrati e dei cateti è uguale all'area del quadrato sull'ipotenusa. E dunque posso dire che la frase, l'enunciato del teorema di Pitagora è una proposizione vera, è una implicazione vera. Da un triangolo rettangolo derivare l'equivalenza delle aree dei quadrati. Beh, questo è una cosa, è un portento, perché ha molte implicazioni. Una ve la dico subito, perché non dobbiamo farci illusioni, perché se io non prendo come vera la premessa, cioè se io non prendo per esempio il triangolo rettangolo, beh, io posso concludere qualsiasi cosa. La frase del teorema di Pitagora, se io non parlo, cioè dell'area dei quadrati e dei cateti e dell'ipotenusa, non parto da un triangolo rettangolo, può essere sia vera che falsa. La frase comunque risulterà sempre vera. Perché? Perché non sono partito da una premessa vera, ma da una premessa falsa, da una ipotesi falsa. Quindi se io leggo due frasi da un'implicazione materiale, A implica B, e parto da una A falsa, da una ipotesi falsa, io posso concludere tanto la verità, tanto la falsità della tesi, cioè della frase B, ma l'intera frase risulta sempre essere vera. Vi faccio un esempio per capire questa cosa un po' particolare. E allora diciamo che a volte noi, quando prendiamo un bel voto, no, vogliamo che qualcuno, nonna, nonno, zio, mamma, un amico, un'amica ci regalino qualcosa. E allora potremmo sempre fare questi patti, no? Se prendo 8 in matematica, allora mi compri la bicicletta. Potrebbe essere una frase da dire. Beh, questa frase, come sentite, come vedete, ha la struttura della implicazione materiale. Se frase, allora frase. Se prendo 8 in matematica, se A, allora mi compri la bicicletta, allora B. A implica B. Quindi, come vedete, la struttura è proprio quella di implicazione materiale. Quando è che questa frase risulterà falsa? Beh, questa frase risulterà falsa, questa promessa, soltanto in un caso, quando io prendo 8 in matematica, ma nessuno mi regala la bicicletta. In questo caso la frase è falsa. In tutti gli altri casi la frase sarà vera. È logicamente vera perché? supponiamo che io prenda 8 in matematica, allora qualcuno mi deve comprare la bicicletta, mi comprerà la bicicletta. E in questo caso, se qualcuno mi compra la bicicletta dopo che io ho preso 8 in matematica, allora io posso dire il patto è stato rispettato, la frase se prendo 8, allora mi compri la bicicletta, è vera. Però sarà vera anche nell'altro caso. Se io non prendo 8 in matematica, automaticamente la frase è vera. Perché, bambine e bambini, dobbiamo ragionare. È difficile, però entriamo in questa. Se il patto prevedeva che io, la promessa era, se prendo 8, allora mi compri la bicicletta. Ma se io non prendo 8, cosa può essere successo? Ho preso 7? Ho preso 2? Ho preso 4? Ho preso 9? Ho preso 10? In tutti questi casi, partendo da una premessa falsa, da un'ipotesi falsa, beh, io posso, qualcuno mi può comprare la bicicletta e rispetta il patto, ma anche non comprarmela e rispetterebbe ugualmente il patto che mi impegnava a comprare la bicicletta nel caso si fosse verificata l'ipotesi, cioè aver preso 8 in matematica. Dunque, attenzione, quando facciamo questi patti, facciamoli un po' meglio, perché altrimenti se c'è qualcuno che conosce la logica matematica ci può fregare, perché figuratevi, io prendo 9 in matematica e non mi regali la bicicletta? È così. E quindi forse dovremmo aggiustare la frase. Se prendo almeno 8 in matematica, allora mi compri la bicicletta. Così ho garantito la bicicletta nel caso in cui io prenda 8, 9 o 10 o 50, quello che volete. Ma attenzione, io se prendo anche 7 in matematica, ma anche se prendo 1 in matematica, posso andare dalla zia, dal nonno, dall'amico e farmi regalare comunque, farmi comprare la bicicletta perché, beh, perché il patto diceva un'altra cosa. E quindi io non sarei un bugiardo. Ci fermiamo un attimo perché poi dopo andiamo verso la conclusione. Ritorniamo sulla logica, ritorniamo sull'ipotesi, sulla tesi, cioè sull'implicazione. Se prendo 8, allora mi compri la bicicletta. Allora possiamo dire che prendere 8 è condizione sufficiente per avere comprata la bicicletta, quindi A condizione sufficiente per B. Oppure allo stesso modo posso dire che comprare, avere il regalo la bicicletta è condizione necessaria. Perché io prenda 8. Detto questo, direi due cose, altre due. In matematica, se io, in logica matematica, se io cambio l'ipotesi con la tesi, e quindi se mi compri la bicicletta, allora io prendo 8, ha un valore logico completamente diverso rispetto all'altra proposizione. Quindi invertire A con B mi produce un altro tipo di frase. Quindi, ma invertire l'ipotesi con la tesi. E questa è questa, il senso, il messaggio. Anzi, in matematica si chiama teorema inverso. A implica B. Se A, allora B. È il mio teorema, l'abbiamo già detto, che devo dimostrare, ed è il teorema diretto. Da ipotesi A discendo la tesi B. Se io inverto A con B, e allora questo si chiama teorema inverso ed è un nuovo teorema, perché se mi regali la bicicletta allora prendo 8, è un altro tipo di promessa rispetto a quell'altra, e quindi io devo trattarla in un modo diverso. Se in matematica, in questo, nella nostra vita quotidiana, facciamo le implicazioni corrette, non invertiamo, ma se in geometria, in algebra, noi abbiamo che riusciamo a dimostrare sia il teorema diretto A implica B, sia il teorema inverso B implica A, in questo caso noi abbiamo una doppia implicazione. A coimplica B e facciamo una doppia freccia. Una freccia che va da A a B, teorema diretto, ma anche una freccia che va da B ad A, teorema inverso, e quindi è una doppia freccia, che è una coimplicazione. E quindi A è condizione necessaria e sufficiente per B. Un esempio per chi ha fatto di voi geometria è il seguente: se ho un triangolo isoscele, allora questo ha due angoli uguali. E questo è un teorema, il teorema diretto, che si dimostra e quindi è vero. Ho un triangolo con due angoli uguali, allora il triangolo è isoscele. Questo è un altro teorema, è un teorema inverso, e si dimostra in un altro modo, ma si dimostra essere vero. E dunque, essendo vero sia il teorema diretto che sia il teorema inverso, io posso dire che il triangolo isoscele ha la condizione necessaria e sufficiente, quella di avere due angoli congruenti, due angoli uguali. E ce ne sono molti altri di esempi che sono molto belli, molto più accattivanti rispetto a quelli che io vi sto dicendo, però l'ultima connettivo, l'ultimo connettivo logico di cui volevo parlarvi era proprio la coimplicazione, cioè la doppia freccia, la doppia implicazione che potete approfondire, che caratterizza le condizioni, le due frasi A e B, le lega in maniera indissolubile. Finiamo qui la pillola di matematica, oggi tutta concentrata sulla logica, la logica matematica, ovvero sulla manipolazione, sull'interpretazione delle frasi, delle proposizioni. Se questa lezione vi ha interessato, potremmo farne una continuando, approfondendo l'argomento. Per questa sera è tutto e vi do appuntamento alla prossima pillola di matematica. Buona serata.
La prossima pillola di grammatica andrà in onda il prossimo martedì, martedì 16 giugno, e quindi buon ascolto con le trasmissioni di Radio Onda Rossa. Thank you.
If I were a good man, I'd understand the spaces between friends. If I were alone, I would cry. Still let me join in with the game. With you more often.